bambini che autonomamente prendono in mano dei gessetti, prendono in mano dei pennarelli, prendono in mano qualsiasi cosa, naturalmente noi adulti a mo' di oggetto transizionale li mettiamo naturalmente a loro gestione, no? E incominciano insieme naturalmente anche a fare dei semplici scarabocchi. Vi ricordate quel bellissimo libro di Winnicott sugli scarabocchi? Che naturalmente venivano utilizzati moltissimo proprio con i bambini di 2 e 3 anni dall'allora Winnicott, che era un pediatra e che poi diventa un abilissimo e supercazzolo terapeuta, insomma, che ci ha aiutato molto, almeno a noi, rispetto alle alla nostra formazione. Quindi ecco, sempre con questo stimolo e non essendo riuscite a finire proprio tutto il periodo, tutto il capitolo che riguardava un po' questo, ma dando quel giusto spazio, come diceva prima la compagna, di poter riprendere la prossima volta e dare quindi le conclusioni su quello che è naturalmente uno strumento così importante come gli aspetti appunto di fantasia e di creatività nel disegno. Chiudiamo naturalmente qua la trasmissione di Normale Follia e naturalmente come sempre, sempre da Radio Onda Rossa e sempre tutti i lunedì ci sentiremo di nuovo.
Ma sparerà se parlerai di libertà. Febbre dell'oro, ma quella non gli passerà. Vattene sceriffo, scappa via di qua, la tua sporca legge non ci va. Vattene sceriffo, scappa via di qua, la tua sporca legge non ci va. La prateria, son sue trovate, è ora di cacciarlo via. Vattene sceriffo, scappa via di qua, la tua sporca legge non ci va. Vattene sceriffo, scappa via di qua, la tua sporca legge non ci va. Vattene sceriffo, scappa via di qua, la tua sporca legge non ci va. Vattene sceriffo, scappa via di qua, la tua sporca legge non ci va.
Facendo, che fai? Segui la tribe o ti vai perdendo? Come ti dai? Come ti vai riempiendo? Stai con gli operai o vuoi solo un aumento? Vai combattendo, vai scomparendo, vai sconvolgendo, ti fai l'avviamento. Quali mulini a vento vai colpendo? Di che ti fai? Come ti fai contento? Quale comandamento vai anteponendo al cuore? Con quanto sentimento vai seguendo la processione? Vai secondo suggerimento o secondo suggestione? Quale telecomando va sintonizzando la tua opinione? Non hai più nome, non hai più dove, non hai più una ragione, non hai più religione. Un campionamento a tempo e 100 parole buone, è un tubo di scappamento in questo inquinamento che ti muove. Sono te, voglio essere te, rappresentami te. Non sono buono a vivere, mi medesimo. tua in te, venero la tua immagine. Io sono te, voglio essere te, rappresentami te. Non sono buono a vivere, mi medesimo in te, venero la tua immagine. Sono te, voglio essere te, rappresentami te. Non sono buono a vivere, mi medesimo in te, venero la tua immagine.
Bestie. Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, un segnale che disturba.
16 e 11 minuti. Una nuova trasmissione della serie di trasmissioni sull'Europa, Euro Caput. Quest'oggi parleremo della legge di riforma della riforma della legge sul lavoro in Francia, delle manifestazioni che da marzo oggi si sono susseguite e con una breve corrispondenza anche di analisi in qualche modo della situazione francese. Poi aggiornamenti dalla Grecia e da Idomeni, dalla Croazia sulla questione confini e migranti. E quindi intanto do il buongiorno alle altre due voci che si trovano qui con me in radio. Abbiamo pensato di appunto dedicare un piccolo approfondimento che non terminerà con la giornata di oggi, ma proseguirà nelle prossime settimane, perché è chiaro che la vicenda parlamentare francese di approvazione di questo disegno di legge di riforma del codice del lavoro, che ha come intento di fondo quello di regalare sempre più potere alle, soprattutto alle organizzazioni delle padronali, quindi è stata un braccio di ferro che si è concluso con una totale adesione alle richieste che le organizzazioni delle maggiori produzioni francesi hanno fatto al governo per risolvere la crisi nei diversi settori produttivi e far fronte quindi ai problemi, tra virgolette, che il mercato del lavoro francese poneva, quindi alta disoccupazione, necessità di aumentare la produttività con il ricatto sempre dietro l'angolo di delocalizzare ulteriormente, spostare la produzione e quindi abbandonare in qualche modo il suolo francese, come avete avuto modo di ascoltare anche dai microfoni di questa radio nelle diverse negli scorsi mesi. La Francia è stata attraversata da una grandissima mobilitazione, prima prevalentemente studentesca, poi allargatesi mano a mano anche ad altri settori, in particolare ai sindacati di base e alla CGT, che è diciamo il sindacato confederale francese, che ha investito con la propria capacità anche di mobilitazione una serie di appunto di settori lavorativi, perfino quello della funzione pubblica, che in Francia non dovrebbe neanche essere toccato dalla riforma della legge sul lavoro. Riforma della legge sul lavoro che in moltissimi hanno richiamato essere stata spinta anche dall'esempio italiano, anche se in realtà ci sono moltissime differenze rispetto al Jobs Act di Renzi, non solo perché il governo francese di fatto in questi ultimi mesi in qualche modo ha accettato anche alcune delle richieste che i lavoratori e le lavoratrici facevano rispetto ad alcune delle parti minoritarie della legge, per esempio sulle ore straordinarie si è arrivati ad un accordo finale in qualche modo con le parti sociali, per cui non si andrà oltre quello che è già il limite settimanale orario, che sono comunque 60 ore in casi straordinari, quindi il nocciolo duro della legge, che era poi la richiesta fondamentale che le organizzazioni padronali avevano fatto al governo francese, resta, e sono tre punti essenziali, li possiamo riassumere in qualche modo in questo modo. Uno riguarda il licenziamento più facile, per cui in Francia quando si doveva avviare una vertenza per licenziamento ingiustificato si andava di fronte a una figura che era il prud'homme, che è una sorta di giudice di pace specifico sul lavoro, che aveva una certa capacità di discrezione, un po' come erano i giudici del lavoro in Italia, no? Prima
e
che
quindi in questo sì è un po' ricalca un po' quello che si è fatto col Jobs Act in Italia.
Questa discrezionalità è stata fortemente limitata, quindi in tutto favore delle organizzazioni padronali, perché il governo ha deciso di mettere innanzitutto un tetto massimo al risarcimento che può essere dato a un lavoratore. Quindi mentre prima veniva valutato caso per caso e solitamente il tribunale aveva, come favoriva la parte diciamo più debole, in questo caso il governo ha deciso proprio di dare un tetto massimo che è indicativo, ma che chiaramente andrà tenuto, di cui chiaramente si dovrà tenere conto in caso di vertenza. L'altro fattore non poco, non meno importante, sono le rappresentanze dei lavoratori all'interno delle imprese, perché in caso per esempio di contrattazione delle ore straordinarie è permesso all'impresa di fare quello che viene chiamato un contratto ostativo, peggiorativo, per cui se l'impresa ha una commessa particolare può chiedere a parità di salario, quindi senza alcuna aggiunta diciamo così, di fare anche ore di straordinario extra quelle 60 ore di cui parlavamo prima. Questo tipo di contrattazione rimane ancora nel disegno di legge, che lo ricordiamo deve essere ancora approvato definitivamente alla Camera nel prossimi, alla metà di giugno. È uno degli elementi più secondo me gravi diciamo di tutta questa vicenda, perché collaterale a questo elemento c'è che prevale rispetto al contratto di categoria o al contratto collettivo nazionale, prevale il contratto aziendale. Quindi laddove c'è una contrattazione aziendale anche sfavorevole rispetto ai lavoratori, prevale quella sulle altre.
Aggiungo un paio così di cose, queste sono le parti più salienti, aggiungo un paio di aspetti che diciamo completano ulteriormente proprio l'indirizzo contro i lavoratori che è stata data a questa legge. Gli accordi specifici locali sul superamento delle 35 ore, che questo insomma è diventato l'ostacolo da superare, tutto finalizzato al recupero di produttività del sistema francese, e possono essere discussi appunto localmente, Fabri, superando la contrattazione nazionale come dicevi tu. E la cosa importante che ha fatto scatenare l'ira sindacale, oltre che quella dei lavoratori, è che questo accordo basta che lo firmino il 30% delle organizzazioni sindacali, sì. Insomma sia rappresentativo del 30% della forza lavoro, esatto. Presente, quindi estremamente bassa, neanche la maggioranza. Poi c'è una introduzione che non c'era prima come fattispecie di licenziamento per scarso rendimento, e anche qui siamo un po' a ricalcare il Job Act italiano in qualche modo. Viceversa per tutto il resto che dicevi tu prima, qualcuno ha detto che hanno copiato tra virgolette più dalla Francia, cioè più dalla Germania e dall'Inghilterra che dall'Italia sul discorso degli accordi soprattutto sulla produttività eccetera eccetera. Poi le aziende che hanno meno di 10 lavoratori possono licenziare se dopo un mese, se per un mese di seguito, sì, loro certificano una diminuzione degli introiti, delle entrate dell'azienda. Quindi è estremamente rapida la cosa, e quindi possono procedere automaticamente a dire una procedura di licenziamento. Quelle che hanno fino a 300 dipendenti devono dimostrare che questa perdita di ingressi, di entrate è per 3 trimestri consecutivi, mentre quelle le più grandi insomma lo devono dimostrare per un anno. Però anche qui insomma si sono introdotti, diciamo, sfondati dei principi, sì, dei principi molto importanti.
Sì. E no, proprio su questo tema c'era anche un altro fattore su cui si è cercato anche di forzare la mano, che è quello delle multinazionali, che come in tanti altri paesi, anche in Francia, sono molto presenti. Mettiamo Amazon, no? Che è diventato un po' un caso. Le organizzazioni rappresentative delle imprese avevano chiesto che per sancire lo stato di crisi appunto dell'azienda non fosse solo sufficiente questi 3 mesi di crisi aziendale, ma che bastasse il criterio territoriale. Quindi in Francia abbiamo problemi con diciamo le commesse francesi o con il monte di introiti francesi, e quindi riteniamo che la solo diciamo delimitazione territoriale francese ci basti. Invece, per fortuna, diciamo, tra virgolette, hanno deciso di ampliare il loro schema e dire: no, se siete una multinazionale dovete dimostrarci che tutto il vostro, diciamo, la vostra rete produttiva è in crisi. È chiaro che, come dire, si dà un dito e piano piano, no, ci si sta
queste
prendendo...
sono anche anticipazioni del TTP, sono, esatto, briciole che poi stanno dentro quel mega, sì, accordo, sì, pazzesco, insomma, sì, ecco, perché anche lì
si vorrà chiaramente favorire chiaramente
il diritto
chi ha...
della multinazionale ad agire a prescindere dalle leggi locali, insomma.
Quindi questi sono un po' i tre elementi che la, diciamo le mobilitazioni hanno anche cercato di frenare fino al momento, che però nel disegno di legge attuale che è stato depositato l'11 maggio al Senato rimangono in piedi e sulle quali a quanto pare il governo non è assolutamente disposto a cedere, il governo francese.
Su questo ho sentito un flash d'agenzia, tutto da verificare, proprio un'oretta fa, che diceva che c'è stata, veniva dalla Francia, c'è stata una chiamata tra Valls, il primo ministro, e Martinez, come si chiama lui, il capo della CGT, insomma, sì, c'è stata CGT. Una telefonata e qualcuno subito dice ma non spiraglio, vedremo, insomma, comunque
vedremo nei prossimi giorni, anche perché la CGT e anche i sindacati, diciamo, di base hanno lanciato comunque delle giornate di mobilitazioni per dall'8 giugno in poi, quando riprenderanno, diciamo, riprenderà la discussione parlamentare. Quindi le mobilitazioni sono ancora in corso. Tra l'altro volevo anche aggiungere una notizia che è del fine settimana, poi sentiremo anche una corrispondenza che ci parlerà anche di questo, in qualche modo, della gestione di piazza, di come il governo socialista si stia dimostrando particolarmente attento a tenersi buoni i poliziotti francesi, fornendogli nuove tecniche anche di gestione proprio dell'ordine pubblico. C'è un giornalista che è tuttora in coma, forse irreversibile, perché ha subito i contraccolpi di una granata di dispersione, la chiamano, poi mi hanno spiegato che cos'è. Praticamente è una granata che esplode in mezzo alla folla, rilascia dei pezzettini di plastica che quindi colpiscono le persone. Lui è stato colpito al viso e...
Questa è mutuata da un ordigno di guerra che più volte è stato richiesto di mettere al bando, cioè le bombe a frammentazione, quelle a grappolo, insomma, che esplodono e poi in tanti pezzi ci hanno tante cose, e questo è qualcosa che evidentemente è mutuato dall'ANSA.
E quindi c'è anche questo ulteriore aspetto che nell'opinione pubblica, diciamo così, moderata francese, si sta cominciando a delineare, e che è probabilmente anche l'emersione di un potere politico in qualche modo della polizia, che dagli attentati del gennaio di un anno e mezzo fa ad oggi ha acquisito un suo ruolo, no? Prima era esclusivamente a servizio, diciamo così, dello Stato, adesso invece è un terzo attore, diciamo così.
Ha un suo punto di vista sulla gestione della situazione.
Esatto, un suo punto di vista, insomma, e lo fa valere in maniera anche molto autonoma, no? Rispetto a quello che... Perché se si è visto il poliziotto, ci sono anche le immagini su internet, che addirittura tira fuori l'arma e la punta altezza uomo, poi non l'ha usata, ma insomma qualcosa che nella nostra memoria esiste, probabilmente in Francia non si era mai visto. Se siete d'accordo, io adesso manderei appunto la corrispondenza con questo compagno francese e poi torniamo in diretta con appunto le considerazioni qui in studio.
Che ci raccontassi anche dal tuo punto di vista, insomma, rispetto all'esperienza che anche come lavoratore immagino tu abbia avuto in questi ultimi mesi, insomma, di mobilitazione, qual è stato anche il ruolo dei sindacati, sia della CGT, che è, diciamo, il sindacato in Italia sarebbe un sindacato confederale, quindi un sindacato che di solito ha una posizione più moderata, no? Rispetto
alla CGL, no?
E la CGL, esatto, che invece in Francia sembra aver avuto un ruolo, o almeno nella sua base, un ruolo più forte, più di motore di queste mobilitazioni, e sia invece come si struttura in qualche modo anche l'azione e l'organizzazione degli altri sindacati che o delle organizzazioni di lavoratori anche autonomi che in qualche modo hanno contribuito a queste manifestazioni.
Ok, quello che succede è che da quasi tre mesi adesso ci sono sempre i cortei in Francia, soprattutto all'inizio era una roba di studenti, si diceva che i sindacati non volevano, come dire, andare nei cortei, eccetera eccetera, e poi piano piano tutto questo è andato un po' più sul duro con la polizia, che ha cambiato il modo di gestione dei cortei in modo molto più aggressivo, molto più violente, no, non nella repressione amministrativa con le, come dire, con le sanzioni dei tribunali, ma soprattutto nel modo di aggredire la gente per strada. E i sindacati adesso sono sono entrati in sciopero. Questa è una novità. Infatti si pensava all'inizio che i sindacati non volevano andare in sciopero nei cortei perché stavano per dire il movimento. Infatti c'è sempre una tensione tra la direzione del sindacato e della confederazione che cerca di gestire il rapporto di forza tra lo Stato e i padroni, e dall'altra parte c'è la tensione con le base, che sta sempre sul vivo, perché come dire, in Francia ci sono tanti scioperi puntuali. Adesso da una decina di giorni alcune confederazioni come Sud hanno deciso di fare sciopero riconduttibile fino a metà luglio. La CGT, CGL francese, ha deciso di, per alcune aziende, alcuni settori, di fare un sciopero soprattutto nell'energia, elettricità. Si parla di sciopero nelle centrali nucleari e poi nel petrolio. Si tema di non aver più benzina nelle macchine. Hanno deciso tutto questo adesso perché è il momento giusto. Non si può chiedere alla gente di non guadagnare soldi per 3 mesi, però questi 10 giorni che arrivano stanno per arrivare alla Coppa Europea di calcio delle nazioni, e sarebbe un mascello economico se non si trova o benzina o elettricità nello stadio. Quindi il rapporto di sforzo è adesso un po' più difficile. Lo Stato e le aziende e pure i media per 3 mesi hanno parlato sempre dei casseurs, dei pisti, quelli che aggrediscono i poliziotti, fanno casini nella città, e da adesso una settimana si parla dei sindacati che prendono in ostaggio la gente. Quindi lo Stato ha cambiato mira, ha pure cambiato il modo di gestire i cortei. Adesso vediamo un po', ci sono state tensioni nel movimento quando si è fatto la transizione tra i cortei dell'inizio, dei due mesi, e da 2 settimane. Adesso i sindacati si mettono in azione, hanno cercato forse un compromesso con lo Stato, dicendo riprendiamo noi il primo piano della contestazione. Ci sono stati scontri tra una parte dei compagni francesi e dei servizi d'ordine delle confederazioni centrali, e poi adesso piano piano si cerca un'unità contro lo Stato, contro le forze dell'ordine, nell'obiettivo di fare, di impedire il voto e l'applicazione di questa legge.
Senti, tu prima, a proposito di questo, proprio di gestione delle forze dell'ordine, prima parlavi di un cambiamento, no?
Sì, è un cambiamento, è un cambiamento incredibile, perché è un salto di qualità, nel senso che per anni quello che succede adesso nelle strade di Parigi, di Rennes, di Nantes, e forse quello che succede nelle ZAD da 3 anni si vedeva da 20 anni solo nei quartieri popolari, nelle periferie. E il modo di sparare alla gente con i flashball, con le granate lacrimogene, e poi soprattutto con le granate di désencerclement. No, non so se esiste in Italia, però sono granate con dentro una carica esplosiva e alcuni pezzi di plastico, di gomma, che esplodono e tutto questo è fatto per aiutare i poliziotti a fuggire quando c'è un problema, quando la loro vita è in bilico. E adesso i poliziotti si servono di tutto questo e lanciano le granate alla faccia della gente. E sin dall'inizio del movimento ci sono stati tanti manifestanti che hanno o perso un occhio o hanno avuto ferite grave. Un corteo su Parigi, dentro Parigi, in un giorno normale, i street medic, che sono i compagni che su una base, come dire, del volontaria, vanno ad aiutare la gente per strada. Queste persone dicono che un corteo normale è almeno 300 feriti, almeno. E l'altra roba è l'utilizzazione massiva dei gas. Penso che voi lo sapete già, perché a Val di Susa è un po' similare, però in Francia la gente non immaginava, sei mesi fa, di arrivare su una piazza per la dispersione del corteo e di trovare gas e lacrimogeni. E poi ci sono assalti nei cortei della parte di alcuni poliziotti. C'è molta tensione, soprattutto a Rennes e a Nantes, dove ci sono tanti studenti, e poi a Parigi è sempre un po' duro, perché c'è una sorta di convergenza di manifestanti un po' strani. Ci sono compagni, persone che non ce la fanno più con la polizia, ragazzi di periferia che vanno allo scontro che vanno allo scontro diretto con i poliziotti dentro i cortei. Questa è una novità.
Tu dici questa...
I poliziotti hanno paura. Giovedì scorso c'è un poliziotto che ha, che per la prima volta ha quasi utilizzato la pistola in corteo, ha preso di mira con la pistola la gente, è stato fotografato. Tutto questo è una grande novità in Francia.
Ma questa cosa che tu stai raccontando anche il fatto che probabilmente nei quartieri si è fatta una sperimentazione, no, di queste, diciamo, tecniche di gestione delle forze dell'ordine, nell'opinione pubblica, almeno da quello che noi leggiamo da qui, da fuori, ci sembra che emerga un po' di più, cioè c'è comunque un'attenzione rispetto a quello che anche le forze dell'ordine fanno, e dall'altro ci sembra che si stiano, assestando, posizionando, no? Rispetto anche al governo, insomma, alle altre forze sociali che invece si mobilitano. Cioè, c'è secondo te anche un ruolo politico in qualche modo? Che
la polizia ha la dirigenza della polizia ha un ruolo politico che a me fa paura. Penso sul serio che una corporazione che vota il 70% per il Front National, quindi l'estrema destra, che ha avuto alcuni problemi di efficienza negli due ultimi anni con le strade di Parigi, non c'è stato nessun cambio. Il governo socialista ha fatto un applauso alla dirigenza di questa polizia, e adesso questa polizia fa un po' quello che gli pare, e questo è preoccupante, perché c'è sempre il rischio delle prossime elezioni. La polizia fa una corsa alla provocazione pure a livello politico, loro sono sempre a dire che la gente li odia. Se c'è un rapporto con molta tensione con la polizia, un motivo, alcuni motivi ci saranno. E adesso il problema è che la polizia cerca sempre il confronto, perché da un anno adesso c'è questo stato di emergenza.
Sì.
Lavorano tanto, i poliziotti stanno sempre a lavorare, sono molto stanchi, non hanno la possibilità di fare arrestazione, poi dopo mandare la gente in tribunale, perché tutto questo non sarebbe possibile a livello degli effettivi. Quindi l'unico modo di gestire la gente e di menare, fanno solo questo. Adesso lo Stato non può giudicare la gente, non c'è una possibilità di mettere la legge e dire alla gente se sei colpevole o non sei colpevole. Adesso vai allo scontro con la polizia e basta, il re è nudo, dal mio punto di vista il re è nudo, ma il rapporto di forza tra la gente e la polizia, lo Stato e la situazione sociale non dà fiducia per il futuro.
Nonostante il rapporto di forza che invece tu dicevi in questa fase particolare con appunto gli europei che arrivano si possa, sembri essere un po' più dalla nostra
quello
parte.
Quello che potrebbe succedere se il governo ha un po' di intelligenza, va indietro e dice ok, la legge non è stata, come dire, è stata, come dire, iscritta nella Costituzione, però non sarà applicata come lo è stato il contratto sul lavoro 10 anni fa.
Mm-hmm.
Dopo dopo il movimento delle periferie e quello dell'SPA.
Mm-hmm.
Però che dire, il governo, il Partito Socialista è l'unico partito dal quale non si aspetta nulla, ma che fa sempre più disperazione nella mente della gente, quindi sono in capacità di rovinare tutto e di andare avanti, non lo so, speriamo bene, perché se questa legge va avanti, che andiamo sullo scontro, adesso non ci sono forze di sinistra per mettere, come dire, parole in atti, tutto questo, c'è un caos a sinistra, e quello si sente, perché è la prima volta in Francia che in testa di cortei ci vanno tante persone per andare allo scontro se bisogno, questo non si è mai visto.
Quindi un clima anche molto forte, di tensione molto forte, che però fa fatica a trovare, secondo te, una strada, diciamo, no? di espressione della rabbia, come dire, che vada anche verso il futuro, fondamentalmente.
La gente che guarda adesso la Francia come dire, il faro della rivolta, bisogna tornare i piedi su terra. Come dire, noi in Francia guardiamo la Grecia, le esperienze in Tunisia, in Egitto, pure in Spagna, forse in Burkina Faso, però da noi alcune cose succedono, però non abbiamo una visione ben chiara del futuro, e soprattutto l'unica resta da fare, e ci sono ferite del passato tra alcuni correnti del movimento sociale operaio che sono ferite ancora aperte, e ne risulta tensione.
Ti ringrazio per questa tua, insomma, telefonata, per questa tua chiacchierata, e spero che ci risentiremo presto, perché appunto
mordre, car tout m'emmerde, me porte à croire qu'on me pousse à perdre, seul m'importe le verbe.
Allora, 16:41, quella che sentivate in sottofondo è Casé, il brano si chiama Ennemi de l'ordre, nemico dell'ordine. Insomma, due così commenti, diciamo, a caldo di questa lunga corrispondenza che abbiamo registrato ieri, perché purtroppo non era possibile farla in diretta oggi, che termina un po' così, con un tono un po' poco speranzoso, diciamo così, per quella che è la battaglia in corso in Francia, che è ovviamente una, come dire, una lotta molto anche politica, perché siamo di fronte a una legge che sa, probabilmente sarà approvata, quindi essendosi concentrati in qualche modo anche su una scadenza così precisa, e forse manca in qualche modo anche un'analisi più complessiva di quella che è la situazione, no? Della Francia e della Francia in Europa, della crisi che, produttiva e economica, che l'Europa intera sta vivendo e che ha le sue conseguenze poi a livello governativo. Si parlava della Francia, il compagno in diretta, io non so se i compagni greci, parlava della Grecia, scusate, in diretta, non so se i compagni greci si sentono così forti, no? in questo periodo in cui ancora il Fondo Monetario Internazionale chiede di approvare le misure di austerità, ancora il governo chiede ai suoi cittadini di cedere parte del proprio reddito, di ancora fare sacrifici.
Quello che possiamo dire brevissimamente è che quello che si sta cercando di far passare in Francia, in altri modi, in altre misure, in Grecia è passato, ecco, quindi non lo so, nonostante insomma una lotta forte, però mi sembrava interessante che c'era un tentativo di fare un'analisi anche senza andare appunto a trionfalismi e fotografare soltanto quello che succede in piazza, un po' la storia anche greca, una grandissima opposizione che ancora non si ferma, ma poi evidentemente non si riesce a quagliare, a fare veramente paura con un'organizzazione che insomma si ponga certi obiettivi.
Sì, a rovesciare anche questa forza schiacciante, no? Che neanche più gli stati hanno nei confronti della società, ma prima parlavamo delle multinazionali, non è secondo me peregrino pensare che gli interessi più forti ora siano da un'altra parte, no? Che gli stati-nazioni in qualche modo siano anche superati nella loro capacità di governare il proprio territorio, e tant'è vero che appunto poi il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, le stesse istituzioni europee si pongono come effettivi governi che gestiscono i cambiamenti politici e sociali in determinati paesi. Quindi la Francia sta vivendo quello che altri paesi, anche l'Italia, probabilmente hanno vissuto prima, noi nel silenzio, loro con un po' più di, così, di rumore in qualche modo, ma è molto triste constatarlo.
Sì, infatti diciamo, rimanderemo a una prossima puntata, probabilmente lunedì, una riflessione più vasta su quello che sta accadendo in Francia, e quindi anche con considerazioni, esposizione di numeri sempre in maniera limitata, perché annoiano molto per radio, insomma i numeri vanno letti, per chi ne ha fantasia sentirli diventa molto noioso, però insomma far capire anche quali sono gli estremi oggettivi di questa situazione, quindi di una crisi che è internazionale, che però ha caratteristiche peculiari anche per la Francia, insomma ci sembra utile. Da questa intervista, e come dicevate anche voi, insomma emerge con molta modestia questo timore della situazione, no? Perché dice non c'è una forza di sinistra, e dice noi guardiamo la Grecia, magari poi la Grecia guarda da un'altra parte, cioè qui ognuno nella propria specificità spera che da un altro paese venga un'indicazione. E sì, che in Grecia teoricamente, anche diciamo in pratica, c'era anche una forza che si è posta come forza rappresentativa,
Siriza,
vinto anche le elezioni,
sì.
Siriza, ma anzi poi alla fine, diciamo, al momento decisivo di dover prendere una decisione sostenuta da un voto popolare, da un referendum, ha preso la decisione opposta, e questo la dice lunga sulle difficoltà dei movimenti di darsi una espressione autonoma, cioè e questo ci dovremmo riflettere a lungo, certamente anche al di fuori della trasmissione Eurocaput, insomma, ecco, questa impreparazione complessiva dei movimenti antagonisti, rivoluzionari, come li vogliamo chiamare, che quando è il momento, quando ci si comincia a misurare con un rapporto di forza, insomma, non all'altezza della situazione, no? Ma che comunque esprime una certa consistenza, e qui la paura della paura o l'impreparazione, insomma, diventa forte. Dico un'ultima cosa su quello che diceva il compagno intervistato, cioè di questi scioperi, per cui in settimana, tra l'altro, se ne annunciano tanti, le ferrovie, le metropolitane ed altri. Ci sono stati dei grossi scioperi nel settore energetico complessivo. Allora, è vero che le raffinerie sono state bloccate per alcuni giorni, poi la polizia ha tolto i picchetti, un po' li ha tolti il sindacato, eccetera. Per quanto riguarda le centrali nucleari, c'è da precisare questo, insomma, qui c'è stato il solito allarmismo prodotto da un certo giornalismo. Gli scioperi nelle centrali nucleari non hanno affatto impensierito né messo in discussione la fornitura di energia elettrica, perché c'è anche lì, e non può essere altrimenti, un codice di autoregolamentazione da parte dei sindacati, che prevede, a seconda dell'intensità dello sciopero, non il blocco delle centrali come qualcuno invoca anche in mezzo ai movimenti, i soliti, gli organizzatori del nulla, i collettivi invisibili, questa roba qui, blocchiamo tutto, le infrastrutture, queste cose, non è esattamente così, insomma, lì sono state fatte, votate in parecchie assemblee su tutti i siti nucleari, poi le hanno realizzate 16 su 19, delle riduzioni di potenza per un totale di 5.000 megawatt, che corrisponde a un 2-3% della potenza nazionale. Quindi, che è una cosa importante, simbolica, perché comunque è un'adesione a uno sciopero che è politico, non è uno sciopero economico, è uno sciopero politico, questo non va sottovalutato, e quindi c'è stata anche un'altra adesione, ma che dal punto di vista dell'incidenza, per esempio, non ha raggiunto gli scioperi che nel settore delle centrali nucleari, dentro l'EDF, l'Elettricità de France, che è quella che gestisce tutto il parco elettrico nazionale, pochi mesi fa, non molti mesi fa, per motivi interni, licenziamenti, riduzione di salario, e ne parleremo di questi aspetti, gli scioperi sono stati ben più pesanti di questi, cioè hanno abbattuto la potenza elettrica delle centrali nucleari di un 20-25%, mettendo un po' a rischio la fornitura di energia elettrica. In questo caso no, non c'è assolutamente stata, ecco.
Sì, quindi in realtà è molto, credo che sia più una tentativo di forzare un pochino la mano, no, nei confronti,
sì, no,
del governo.
È un'esibizione, un annuncio, di forza, comunque, esatto, un dato politico, forza, che non va insomma sminuito, però ecco, la consistenza è questa, insomma, quindi non è inutile fare allarmismo.
Sì, io tra l'altro ricordo nel 96 ci fu un grande sciopero degli autotrasportatori, dei camionisti, diciamo, dei conduttori, lì ci fu, che era per motivi economici, perché c'era un rinnovo contrattuale, c'era il tentativo di privatizzare, di appaltare il settore, quindi da dipendenti sarebbero diventati tutti piccoli
padroncini,
imprenditori,
come in Italia.
Come in Italia.
Un modello italiano che fa schifo.
E ci fu un blocco generale proprio delle strade, cioè, ci fu una cosa grossa. E lì si sentì molto il peso, ecco, quindi insomma, quando i lavoratori francesi si muovono, è vero che sono molto, molto forti, e c'è una grandissima solidarietà a livello, diciamo, popolare, che si è dimostrata appunto anche in queste manifestazioni, diciamo così, più politiche rispetto alla legge. Però ecco, sulla questione, insomma, dell'energia mi sembra giusto, insomma, puntualizzare, perché altrimenti sembra che domani si spengano le 56 centrali nucleari francesi, insomma, non è proprio così.
E poi la differenza con l'Italia è che lì, in questa legge sul lavoro, che con tutte le differenze col Jobs Act, ma comunque l'indirizzo è quello, ovviamente in Italia a livello di occupati non c'è stato proprio un battito di ciglia, mentre in Francia sono gli occupati che vedono il pericolo di questa legge, quindi insomma questo ovviamente fa la differenza.
Sì, sì. Sì, sì, infatti lo diceva anche la corrispondenza prima, la prima fase è stata, diciamo, molto studentesca, no? nella mobilitazione, perché tra le altre cose si propone di applicare anche lì la garanzia giovani, quindi con questi contratti che favoriscono un inserimento di breve periodo dei NEET, no? Cioè non studenti, non lavoratori nelle imprese, poi le imprese sono tranquillamente libere di licenziarli quando vogliono, perché finito il progetto finisce pure il tuo rapporto di lavoro. E invece il salto, come giustamente tu notavi, è stato anche questo, che a un certo punto anche chi si sentiva in qualche modo minacciato è sceso in piazza a fianco di chi avrebbe subito poi in futuro comunque le conseguenze di questa legge. Quindi questa solidarietà anche intergenerazionale, chiamiamola così, che fa la differenza in qualche modo anche all'interno dei movimenti. Io farei un'altra brevissima pausa musicale, poi torniamo in voce. Questi sono i Tuba Roys con Alto Cutelo.
Torniamo in diretta alle 16:52 e quindi proseguiamo adesso con altri argomenti. Il quadro, il panorama da cui attingere le notizie, commentare, veramente vasto, perché dire Europa significa dire tantissimo, e quindi certe volte magari non siamo proprio sull'attualità stretta, ma non ce la faremmo assolutamente. Però ci sono alcune notizie che ci interessa molto dare, anche se non sono proprio di oggi. Intanto, tornando brevemente sulla Grecia, che è stata citata ripetutamente sia nell'intervista sia poi in parte anche nei nostri commenti, la situazione è che sembra, almeno è quello che i giornali propagandano, il Fondo Monetario Internazionale sarebbe riuscito ad aggirare le sue stesse regole che non gli consentono di prestare soldi a chi è insolvibile, e la Grecia con le previsioni e con la situazione attuale lo è sicuramente, e dicendo che c'è un accordo per un taglio del debito. Questo è un falso, in realtà era solo uno strumento che è servito al Fondo Monetario per prestare i soldi alla Grecia, che poi li dà praticamente quasi tutti alle banche. Perché? Perché poi che cosa si è creato? Che le banche ovviamente non vogliono rinunciare a questi soldi, e mancando quelli del Fondo Monetario si arriverebbe sì anche a un fallimento, ma alla fine è un fallimento da cui non è che ricavi nulla. E soprattutto poi ricordiamo che anche molti dei debiti con le banche sono stati venduti e rivenduti a prezzi stracciati, perché poi gli avvoltoi in questi casi non mancano mai di cominciare a sorvolare il corpo agonizzante. E quindi questo è un po' il quadro. Quello che si delinea è che non riusciranno a pagare, qui si parla del 2060 addirittura, per arrivare a una disoccupazione del 6%, quando attualmente è al 25%, per non parlare di quella giovanile che è al 50%, e la popolazione greca è una delle più vecchie d'Europa, forse la più vecchia addirittura, perché comunque oltre alla bassa natalità c'è anche una forte migrazione, come veramente ai tempi del dopoguerra, e quindi questo determina che non ci sono poi forze che lavorino e possano poi contribuire al PIL generale.
Non c'è proprio chi produce, esatto, ricchezza, non ci stanno più giovani, i vecchi non è che la possono produrre.
E non
produrre.
Ci sarà, per cui i tagli ne abbiamo già parlato ampiamente. Quello che fra l'altro è un'analisi di un articolo uscito sul Wall Street Journal, firmato da un editorialista di questo statunitense di questo giornale, e lui parla proprio, intanto usa l'espressione governo fantoccio, che è pesante, no? Ci ricorda i governi del Vietnam del Sud, però in effetti sarà pure un'affermazione pesante che a qualcuno potrà fare impressione, però Syriza poi alla fine ha accettato tutto. e parla di, chiaramente, diciamo, capovolgendo un'espressione che noi siamo costretti a usare, nostro malclado, quella di devastazione e saccheggio, in saccheggio e devastazione, ovvero quali sono poi le reali mire delle banche, delle grandi multinazionali: saccheggiare la Grecia, quindi una Grecia insolvibile, già l'ha cominciato a fare, venderà, svenderà anzi tutto quello che ha, e non è poco, e poi ci sarà la devastazione, perché quando arrivano questi
accenniamo
poi
a quello che è già stato venduto, i porti, gli aeroporti,
certo, sì, ma poi alle isole immaginate, eccetera, e una delle terre più belle d'Europa verrà devastata, e questo per quanto riguarda la Grecia. Le notizie invece più o meno attuali, che però ci sembrano importanti, riguardano un po' più a est della Grecia, ovvero in Ungheria. Orban che si è inventato una legge che per le dichiarazioni della ministra della famiglia è chiaramente una legge anti-migranti, perché offre 32.000 euro, che non sono l'equivalente che da noi, insomma, in Ungheria è una cifra discreta, alle coppie che si impegneranno a fare 3 figli nell'arco di 10 anni, quindi non coppie che già abbiano questi figli. Però devono essere coppie in cui tutti e due lavorano, che per esempio nel caso di una casa unifamiliare, insomma una casa da costruire, comprino il terreno con i loro soldi, e soprattutto se non riusciranno poi a mantenere l'impegno, perché non è mica detto che ci riesci, possono essere tante gli imprevisti, dovrai restituire questa cifra con gli interessi. Quindi
se non fai 3 figli nell'arco di 10 anni, insomma è un contratto proprio
vincolante, restituirai questi soldi, che ci avrai anche poi il carico di un mutuo, evidentemente, immaginiamo, e così via. Fra l'altro, questa disponibilità di partenza per accedere a questa cifra non ce l'ha ovviamente la classe più meno abbiente, come si dice, ma ce l'ha la classe medio alta, e le dichiarazioni stesse della ministra sono state: noi non abbiamo bisogno di immigrati, che questa è l'espressione,
ce li faremo noi, insomma,
ce li facciamo noi figli, non ci serve nessuno. E questo ovviamente sono le belle idee, muri a parte, inventate.
Ne parleremo anche di Orban e dell'Ungheria, certo. In uno
poi un'altra notizia che invece arriva dalla Croazia ed è della metà del mese, è che in Croazia, nonostante sia descritta come il paradiso delle vacanze dopo appunto fatta fuori l'ex Jugoslavia nei modi e nelle maniere che conosciamo, c'è stata una manifestazione di 300 sminatori. Perché sminatori? Perché dicevo, la Croazia, appunto questo paradiso delle vacanze, è piena di mine ancora, che retaggio della guerra dei Balcani. Si calcola che ce ne siano ancora, adesso non trovo la cifra,
qualche milione.
Per bonificare, come si dice, queste zone, ci sono questi sminatori. Questi sminatori, solo negli ultimi 14 mesi ne sono morti 2 e 5 sono rimasti feriti. E perché fra l'altro loro lavorano su queste enormi superfici, devono fare fino a 1000 metri quadri al giorno, che non è poco, perché non è che te li fai camminando, te li fai in un certo modo, finché poi appunto non inciampi in una mina e salti per aria, e sono pagati meno di 3 cune, ovvero 40 centesimi a metro quadrato, e mentre le ditte invece appaltanti sono pagate dalle 7 alle 10 cune al metro quadro, come tutto il mondo è paese. E quindi hanno fatto questa manifestazione, e volevo cercare i dati dei morti complessivi. Allora no, qui dice che ci sono ancora circa 46.000 mine inesplose, che comunque non saranno milioni ma sono tante, e che dal 91 ad oggi si sono registrati 1300 incidenti, dei quali 513 mortali. E qui dice pure un italiano, un uomo di origine italiana. E insomma, questa mi pare una notizia. Fra l'altro, in Croazia c'è stata proprio nella settimana scorsa 2 manifestazioni. Una, tanto per dire dove soffia il vento da quelle parti, una del Movimento per la Vita, che ha fatto il suo Family Day, e un'altra contro invece. Perché? Perché quello che si sta cercando di fare in Croazia è di ribaltare la legge sull'aborto, che è data dal 68, quindi in piena epoca Tito, e, diciamo, permettendo l'aborto soltanto nel caso di stupro, malformazioni del feto e pericolo per la donna. Quindi capite, però insomma anche la contromanifestazione è stata notevole, ci sono anche stati dei momenti non violenti, comunque dei ragazzi si sono messi alla testa del corteo antiabortista, sto Family Day, e per un po' di tempo sono riusciti a non farlo avanzare.
Diciamolo, sottolineiamolo questo aspetto, no? Allora, giustamente tu dicevi la legge in Jugoslavia, perché all'epoca non era Croazia, 68, era la Federazione, quindi... Jugoslavia, 68, sono parecchi anni, no? 46 anni per l'esattezza. Allora arriva poi la grande, arriva prima la guerra che smembra la Jugoslavia, eccetera eccetera, e poi arriva la grande attrattiva dell'Europa, che è il faro, il simbolo del progresso, non solo progresso economico, materiale, eccetera eccetera, ma dovrebbe essere anche un progresso civile, diciamo così, di diritti e così via. Invece sono tutti passi indietro. Ecco perché poi dice, aumentano i contrasti, gli scetticismi e le repulsioni da destra, ma non solo da destra, verso l'Europa, insomma, perché comunque alla fine questo tipo di situazioni sono veramente, diciamo, il sintomo di un arretramento che non trova assolutamente nessuna giustificazione. Poi l'Europa manda i suoi, il Consiglio d'Europa fa le reprimende a Orban, perché pure quello è un altro nazionalista che non solo vuole gli immigrati, ma pure lì in Polonia l'aborto e così via, tutti i diritti delle donne. A parole è così, ma nei fatti questi sono i fatti,
insomma. Tra l'altro è interessante che in un'intervista rilasciata appunto da uno degli organizzatori della contromanifestazione si è dichiarato: vogliono trasformare la Croazia in una nuova Polonia, e dicono fra l'altro che ogni giorno nasce una nuova ONG, un'organizzazione non governativa conservatrice, che riceve immediatamente finanziamenti dal governo, mentre le associazioni progressiste vengono tagliati i fondi. Quindi questo è un po'. Un'ultima cosa, se tu non hai da aggiungere altro, sempre diciamo di attualità, è che in una tanto c'è un articolo pubblicato su Lancet, che è un autorevole giornale medico, mi pare statunitense, e, ma poi comunque dalle statistiche, da Eurostat, che è
l'istituto centrale di statistica, diciamo così, europeo, che vale per tutte le
nazioni, esce fuori che la media europea di malattie, di morti che potevano essere evitate con le conoscenze attuali mediche eccetera è del 33%, che non è poco su 100 morti, e di 1.700.000 persone sotto i 75 anni sono morte nel 2013. Già noi abbiamo sentito qui in Italia nelle settimane scorse il dato strano, no? Che la mortalità l'anno scorso è salita in Italia. E poi vediamo tutta una scala, diciamo, di paesi europei, non necessariamente, sì, no, sono non so, 28, però non so, mi sembrano tutti, sì, dell'Unione Europea, con la, diciamo, la percentuale che si discosta in più o meno. L'Italia si trova a metà, più o meno si trova al 33%, che bella consolazione, no? La media europea è il 33,7, quindi siamo un pochino... Poi in cima c'è la Francia col 23,8, poi tutti i paesi del nord Europa, fino a Polonia e Portogallo, stranamente, interrompono, e la Spagna interrompono questa sfilza di paesi nordici, poi ricompare Austria, Finlandia, Italia, e poi cominciano tutti i paesi, tranne il Lussemburgo, che evidentemente forse perché sono tutti molto anziani, però non saprei. L'Unione, la Gran Bretagna sta sotto la media europea, ma sappiamo che il servizio sanitario inglese è stato veramente saccheggiato già ai tempi di Margaret Thatcher, e poi via via fino ad arrivare a Bulgaria, Estonia, Slovacchia, Lituania, Romania eccetera, che occupa l'ultimo posto col 49,4%. È evidente che questo si lega alle condizioni non solo di vita, ma anche alla capacità, che sono sicuramente peggiorate, meno soldi, peggiori condizioni, ai servizi sanitari che soltanto se sono insomma universali possono garantire, ma anche il nostro in teoria sarebbe universale, no? Quello italiano anzi viene definito uno dei migliori non solo d'Europa ma del mondo, però poi alla fine quando cominci a aumentare i ticket e fai le liste di un anno e mezzo, la gente è certo che poi alla fine
sì,
muore.
Infatti lo stanno massacrando, perché appunto gli aumenti e così via. E sulla sanità, e rientrerà in quel discorso che faremo sulla Francia, anche lì che la Francia ha un buon sistema sanitario, forse il migliore d'Europa in questo momento, forse, almeno operativamente è così, c'è già una riduzione in corso del numero di posti letto per abitante, è sceso a 6,3 per 1000 abitanti, già adesso, che prima 10 anni fa era più del doppio. È già è stato dimezzato, ma si annunciano anche lì insomma tutta una serie di chiusure di ospedali sull'onda di quello che è stato fatto in Italia, i piccoli ospedali, i piccoli pronto soccorsi eccetera, questi posti di primo intervento verranno, tutta una razionalizzazione per ridurre il personale e così via. Io, se tu avevi altre cose?
No, un commento, perché l'articolo che citavo prima di questo editorialista del Wall Street Journal parlava di nuovo feudalesimo. Ora magari è un modo americano, non lo so, però è certo che qui abbiamo fatto i paralleli fra l'Italia, la Grecia, quello che sta succedendo in Francia già è successo in Grecia, qui c'è una generazione intera in Grecia sicuramente che sarà completamente spazzata via, cioè non si sa che fine farà, perché adesso è al 25% di disoccupazione, non si parla di una, si parla di un 6% di ripresa del PIL nel 2060, voi capite, questa generazione che oggi ha 20 anni sarà bella che sepolta e non si sa. In Italia si parla della pensione a 75 anni, bisogna ragionarci su questo, perché non è un bel futuro. Mi viene in mente il libro di London, Il tallone di ferro, per chi l'ha letto.
E non è feudalesimo, è capitalismo.
Non è feudalesimo, esattamente, è capitalismo. Gli è americani lo chiama sempre feudalesimo, forse dal punto di vista del potere assoluto, eccetera, però non mi piace nemmeno a me questa definizione. Questo è il capitalismo che quando le cose vanno bene qualche briciola te la lascia, quando le cose vanno diciamo male, che pure questo ci sarebbe da ragionare quanto non sia una scelta piuttosto che una qualcosa che si subisce, e allora qui bisogna capire se deve vivere degnamente una parte della popolazione e più grande. Non mi piace il 99 contro l'1%, lo trovo,
anche perché non è vero,
l'abbiamo criticato, non è così, però o su diciamo il declassamento della classe media eccetera eccetera, però bisogna cominciare a fare ragionamenti che evidentemente fino adesso, pensando di avere, forse qualcuno pensa di avere ancora dei margini, non siamo riusciti a fare.
Allora diamo l'ultima notizia, sempre che smentisce quasi del tutto, non del tutto, ma quasi del tutto quello che sono gli allarmismi continui di cui negli ultimi giorni i mezzi di informazione sono pieni, cioè l'ondata dei migranti che arriva dalla rotta mediterranea, si è chiusa la balcanica, vengono tutti qui eccetera eccetera. Bene, un rapporto tenuto nascosto, non pubblicato ufficialmente, del Consiglio dell'Unione Europea, che consideriamo un leaks, quindi oggi è tutto Wikileaks, che è stato però pubblicato da siti molto seri che seguono costantemente, in questo caso si chiama statewatch.org. Noi tutte le notizie che cerchiamo di dare in questa trasmissione le prendiamo da siti che riteniamo seri, di cui abbiamo in qualche modo verificato l'attendibilità, che sono agenzie di stampa, non so, social network così eccetera eccetera, sono tutti insomma variamente impegnati, ma di cui abbiamo ci abbiamo messo un po' di tempo a verificarne l'attendibilità. Questo statewatch.org è un sito inglese che monitora tutto quello che avviene nell'Unione Europea a livello legislativo e non solo, e ha pubblicato, e c'è proprio tutto il timbro e l'intestazione del Consiglio d'Europa, questo rapporto sull'immigrazione i primi 4 mesi, quindi tutto il mese di aprile del 2016, dove si vede chiaramente che i numeri dell'immigrazione della rotta mediterranea non sono affatto diversi da quelli dell'anno scorso, almeno fino a tutto il 30 aprile, quindi questo allarme non c'è. Dopodiché il mese di maggio probabilmente qualcosa è cambiata perché gli arrivi sono stati di più, eccetera eccetera, ma insomma questa allarmismo montante, questa gestione della paura incessante per metterci in allarme contro l'invasione dei barbari che vengono dal sud, in questo caso tanti anni fa venivano dal nord e adesso vengono dal sud, è falsa, è strumentale e allarmistica. I primi quattro mesi, rapporto interno del Consiglio d'Europa, i numeri erano esattamente gli stessi, si parlava, se ricordo bene, a occhio non ce l'ho sotto mano, sui 16.000 migranti, insomma arrivi.
Sì, poi non, fra l'altro quella cosa che appunto anche si è detta molto con la chiusura delle frontiere a est per quanto riguarda soprattutto i profughi siriani, afghani eccetera, non si è riversata sulle coste del Mediterraneo. Quelli che stanno arrivando, e adesso entra diciamo l'estate, quindi aumentano ovviamente i tentativi di sbarco, perché finora è sbarcata pochissima gente, sono stati raccolti più che altro in mare, 700 morti sono l'ultimo bilancio di cui si parla, arrivano dall'Africa, dalle zone subsahariane soprattutto, e quindi questo lo possiamo capire pure guardando qualche telegiornale, quindi da questo punto di vista sono i cosiddetti migranti economici, no? Come si diceva, con tutto il carico di disperazione ovviamente che portano. Va bene, allora cerchiamo sempre di essere, come si dice, aggiornati per quanto possibile, quindi vi diamo appuntamento con Eurocaput per la settimana prossima, sempre alle 16, sempre lunedì. Buon ascolto con le trasmissioni di Radio Onda Rossa.